Siamo live. Ciao a tutte e tutti. Finalmente siamo tornati in diretta sui canali di Data Ninja. Era un po' di tempo che mancavamo, ma perché soprattutto questa live la volevamo organizzare da un po', quindi abbiamo bloccato tutti i nostri calendari per riuscire a incastrare le agende delle nostre ospiti e ce l'abbiamo fatta, quindi abbiamo riorganizzato un evento in cui possiamo parlare di data activism, che è un tema che ci sta a cuore per diversi motivi. Uno di questi è che noi di Data Ninja siamo anche soci di un'associazione che si occupa di attivismo dei dati, che è Ondata. Quindi abbiamo di giorno siamo Data Ninja, di notte facciamo attivismo con Ondata e altre realtà. Nel corso di quest'anno della pandemia sono esplose tantissime questioni legate all'attivismo dei dati. Poi ora ci confronteremo con le nostre ospiti che vi presento subito. E abbiamo sentito un po' l'esigenza di parlare di questo tema da diversi punti di vista, perché l'abbiamo fatto nel nostro magazine e su altri temi come gli open data che oggi riaffronteremo, però rivediamo insieme e approfondiamo alcuni aspetti. Qui con me ci sono Leila Beaj Mohammed, laureata in relazioni internazionali, attivista transfemminista, esperta di geopolitica e diritti umani con un occhio di riguardo alla protezione dei dati. Vi invito a seguirla anche su Instagram, dove è molto attiva su tantissimi temi, poi se vuoi puoi parlarcene. Al momento è membro di advocacy di Privacy Network, dove si occupa di geopolitica dei dati, delle politiche di sicurezza legate all'uso della tecnologia e alle censure online. E poi abbiamo Valentina Bazzarin, che è laureata in scienze della comunicazione con un dottorato in psicologia generale e clinica, formatrice, docente di psicologia cognitiva e etica della comunicazione. La sua passione, dice, per il linguaggio macchine e la fantascienza l'hanno portata a approfondire i temi che costituiscono il cuore delle sue attività, la neuroetica, il data feminism e i diritti digitali. Ha contribuito a fondare il capitolo italiano della rete Open Education e il think tank Period. Quindi abbiamo due persone con cui potremmo passarci un'intera giornata. Stavamo giusto dicendo appunto di quante live siamo reduci, ma perché quando uno fa tutte queste cose, poi giustamente vuole essere ascoltato e ascoltato ovunque, quindi ne abbiamo approfittato anche noi. Nelle nostre live, quello che facciamo è anche scoprire il mestiere di chi lavora con i dati, perché appunto si scoprono cose che non si credevano possibili. Quindi la prima domanda che vi faccio è intanto aggiungere, se volete, dettagli alla vostra presentazione e poi raccontare esattamente cosa fate, qual è la vostra giornata tipo. Che ha a che fare, insomma, quello che ha a che fare con i dati e il data activism. Se volete
Allora,
iniziare.
parto io. La
Vai, vai.
mia giornata è full, perché come hai detto prima sei stata molto esaustiva, mi occupo di tanti temi diversi, quindi in generale faccio ricerca, principalmente più che dal punto di vista proprio tecnico dell'utilizzo dei dati o delle tecnologie, degli algoritmi, mi interessa molto di più la politica sia interna, europea, internazionale, nell'utilizzo appunto dei dati. Oltre a questo, vabbè, scrivo articoli, sempre in ambito di ricerca e mi occupo di analisi in generale. Però, negli ultimi tempi mi sono resa conto di quanto, siano interconnesse tutte queste cose che faccio, anche se sembrano molto diverse l'una dall'altra, nel senso che oggi come oggi non si può, per esempio, fare un'analisi di politica internazionale senza tener conto della cosiddetta guerra dei dati che c'è tra gli stati, quindi di come in realtà tipo la cyber security, piuttosto che il trasferimento transfrontaliero di dati personali, sia al centro delle politiche interne internazionali dei vari stati. Quindi fondamentalmente io passo un po' la giornata avanti al computer, un po' scrivo e un po' mi occupo appunto di fare attivismo proprio in maniera concreta, quindi sia con presidi, nelle scuole, ne parlavamo prima, o interviste, cose di questo tipo. Quindi una giornata abbastanza intensa. No,
che appunto non finisce col calare del sole, mi sa
no, no,
che
anzi, va avanti anche la sera,
va
post
avanti.
cena.
Anche
Esatto.
quella di Valentina mi sa che è così.
Ma sì, con in realtà una scelta che è quella di dedicare alla gestione dei contatti, all'ascolto delle persone, alla lettura di articoli che cerco di mantenere proprio come punto del mio calendario della giornata. Quindi ho una lunga lista di libri da leggere perché per fortuna nelle mie attività come attivista e attività lavorative, ormai si stanno sempre più fondendo queste due identità, perché ho scelto di essere libera e professionista, anche proprio perché volevo trovare un punto di incontro tra le mie tante competenze e i miei tanti desideri. Dicevo, c'è per fortuna una lista di libri e di letture che si allunga di giorno in giorno di persone che magari leggo nei vari social media e che mi piace incontrare, conoscere, con le quali mi piace scambiare idee sui progetti futuri. Quindi la mia giornata tipo inizia con la mia dieta mediatica, che si compone di media vecchi, nuovi, solo audio, se devo fare qualcos'altro di più manuale, oppure anche lettura, se invece posso stare davanti al computer. Contatti e molta progettazione in questa fase dell'anno e poi invece da giugno in poi si passa all'implementazione dei progetti che sono stati finanziati. Un po' di fundraising per la mia attività come attivista, l'attività che seguo come attivista e disseminazione di quello che è stato fatto. Quindi è un mix di tutte queste attività, sono i vari work packages di un progetto, in realtà tutti condensati all'interno di una giornata e però allo stesso tempo anche sparpagliati su non un solo progetto, ma magari più progetti, più progettualità che sto seguendo. Poi io insegno e penso che prima ne parlavamo un po', insegno nelle scuole e faccio la formatrice. Ho la fortuna di insegnare moltissime materie diverse, quindi per insegnare devo studiare. Anzi, insegno soprattutto perché mi piace ancora moltissimo studiare, leggere, analizzare, cercare nuove fonti di dati e di ispirazioni per insegnare sempre meglio. E quindi quando insegno per formare le professioniste, studio anche delle professioni che non sono la mia e cerco di, per esempio, capire quali sono le skills che io sto acquisendo e che voglio condividere con le persone che partecipano alle attività di formazione. Mi rendo conto che sempre più spesso queste skill io le ho acquisite facendo l'attivista. Quindi come attivista nel mondo dei dati e quindi suggerisco a tutte le persone con le quali mi trovo in aula di dedicarsi all'attivismo perché l'attivismo porta molto di più di quello che in realtà si investe o ci si dedica. Soprattutto in termini di competenze digitali e nella relazione con i dati e con realtà che ti fanno uscire molto spesso dalla tua comfort zone anche delle competenze. Qui mi fermo perché immagino ci siano delle altre domande, vedevo che lei l'annuiva.
No, annuisco perché cioè, è anche così per me, nel senso che tantissime delle competenze che ho acquisito le ho acquisito facendo attivismo a 360 gradi, anche semplicemente avvicinarmi al mondo dei dati, cioè dai miei studi. Io non ho studiato queste cose, mi ci sono ritrovata un po' per caso lavorando in una società di consulenza di cyber security, mi ci sono appassionata e poi sono andata avanti mettendo in relazione tutte quelle altre cose che seguivo, quindi cioè annuivo proprio perché mi ci ritrovo molto in questa modalità di apprendimento e di implementazione delle proprie skills, sia soft che hard, tra l'altro. Quindi per quello annuivo ero
Assolutamente.
proprio convinta di quello che dicevi.
Combacia tutto,
Sì,
i
mi ci
pezzi
ritrovo
del puzzle tornano a
moltissimo.
posto. Sì, in effetti è quello che dici sull'esperienza, no, legata all'attivismo, sulla definizione di data activism, io mi sono fatta negli anni moltissime domande, no? E abbiamo avuto la fortuna di avere Stefania Milan come docente del master, della prima edizione del master di Data Ninja, lei è una delle fautrici della definizione ufficiale di data activism e della potenzialità che c'è per le persone di prendere i dati per fare, per muovere delle azioni. Ci sono poi, credo, il panorama è enorme. Quello che è interessante nelle vostre parole dal punto di vista nostro come Data Ninja è il fatto che vi siete trovati a fare delle cose e a un certo punto c'entravano anche i dati con l'attivismo e con il lavoro, che è una cosa che noi cerchiamo di far capire alle persone, che a un certo punto hai a che fare con i dati nella tua vita. Quest'anno ce ne siamo accorti benissimo, quindi diciamo il nostro lavoro di advocacy sull'importanza dei dati è stato abbastanza facile, ma normalmente per le persone è qualcosa di distante, qualcosa di separato, come dicevi tu Leila, io non ho, mi occupo di politiche, però in queste politiche e geopolitica alla fine la guerra dei dati c'entra. Abbiamo ospitato qua Carola Frediani, autrice di Guerra di Rete, di questa newsletter seguitissima, dove se vuoi capire cosa succede in questa parte di mondo devi aspettare la domenica per leggere lei che te lo spiega. Quindi volevo chiedervi, dal vostro punto di vista, quindi proprio dalle vostre esperienze personali, come vedete la definizione di data activism? Cosa ci mettete dentro?
Allora, io sinceramente penso che sia una definizione veramente a cappello, perché ci può essere ci possono essere veramente tantissime attività, dalla sensibilizzazione sull'importanza dei dati, sul far capire che i dati personali sono importanti, che bisogna stare attenti a chi li si consegna, a chi no, che ci sono delle normative che ci danno dei diritti di fatto, ma anche e di conseguenza dei doveri, perché se non sei conforme per esempio al GDPR vai incontro a delle sanzioni, la questione del furto d'identità, ma anche semplicemente proprio come dicevi prima, no? Che con l'app Immuni o l'app Io, il cashback, si è aperto questo mondo sul tracciamento, sul fatto che l'utilizzo di alcune tipologie di tecnologie rischiano di violare la privacy delle persone, ma soprattutto che l'intelligenza artificiale non è immune da problemi, da pregiudizi, da bias, che comunque ci sono delle persone dietro la costruzione dell'intelligenza artificiale, quindi bisogna comprendere che possono esserci varie tipologie di problematiche e che ormai i dati, le persone rispetto ai dati, sono imprescindibili, perché nel momento in cui viviamo in una società altamente tecnologica, in cui di fatto la tecnologia è ovunque, non possiamo più essere sprovveduti, ok, nel rispetto alla gestione dei dati in linea proprio assoluta, che oggi come oggi perdere dei dati online non è più come perdere il portafoglio per strada, perché le conseguenze sono di un certo tipo, che alcune cose che noi siamo convinti di aver fatto sparire da internet in realtà restano. Quindi secondo me nel data activism, oltre a indirizzarsi verso l'istituzione, verso la politica che deve fare delle norme di un certo tipo per tutelare i cittadini, ha tantissimo anche nella parte di sensibilizzazione del cittadino stesso, perché in tanti non si rendono conto di quanto sia importante il mondo dei dati oggi.
Sì, concordo su tutto. Io ho una storia un po' diversa. Invece a me i numeri, quindi non solo i dati, sono sempre piaciuti moltissimo e infatti scelsi, quando ero ancora una studentessa alle medie, di iscrivermi al liceo scientifico, ma nella sezione di matematica applicata all'informatica. Ero una bambina STEM già negli anni 80-90. Quindi mi iscrissi a questo liceo scientifico e mi resi conto che in realtà di matematica si faceva moltissimo, di informatica, dalla parte di informatica, giocando con l'Amiga 500, l'Amiga 1000 e rapportandomi con lo strumento che si affacciava a internet proprio in quegli anni, quindi il computer e la connessione a internet, in termini di competenze digitali che quindi andavano oltre la matematica che si utilizzava per programmare inizialmente, le competenze digitali altre ero molto più avanti importanti rispetto ai miei insegnanti del liceo. Ed è successa la stessa cosa all'università, durante l'esame per la patente informatica, ed è successa la stessa cosa quando ero nel mio dottorato e avevo compreso quello che mi serviva della matematica per applicarla alla ricerca sperimentale, ma soprattutto sapevo utilizzare anche strumenti per la rilevazione di dati, di misurazioni che servivano per la mia attività di ricerca, e sapevo anche come trattare questi dati, ma tutto perché a me era sempre piaciuta e interessata, avevo sempre avuto la fortuna di comprendere molto facilmente la matematica, soprattutto la logica in realtà, più che la matematica. E quindi mi sono portata avanti sempre anche questa competenza, questo amore, questa passione per i numeri, per i dati, e la fatica di condividere però la necessità e tutte quelle altre competenze digitali che secondo me erano indispensabili a lato della competenza specifica nel trattare dati come numeri e come informazioni. E quindi finalmente arrivata dopo il 2005-2006, quindi quando anche l'università finalmente si poteva parlare di tutto questo con gli studenti, ho iniziato a mettere insieme la mia frustrazione e la mia passione, e in questo sono arrivata appunto all'attivismo fatto anche performato attraverso i dati. Dati di vario tipo, dati in termini di numeri, numero di vittime durante gli incidenti di piazza, quante di queste erano state colpite per esempio durante le proteste di piazza in Spagna durante il periodo dell'Indignados, quanti di queste erano stati vittime di pallottole con l'anima di ferro sparate dai Mossos de Squadra piuttosto che dalle altre polizie spagnole, quante erano state le persone che avevano partecipato a questi cortei misurando per esempio la densità delle persone, e quindi anche facendo del debunking delle notizie che venivano date sui cortei di protesta. Quindi affiancavo con delle misurazioni, con delle rielaborazioni delle informazioni anche in formato, dandone un rapporto numerico, tutta una serie di competenze e di capacità di informazioni che secondo me davano più un'idea corretta di come si poteva affrontare una tematica qualsiasi di movimento. E quindi mi sono avvicinata in questo all'attivismo dei dati. Però nel mio caso, a differenza da come invece ha raccontato Leila, è stato più un partire dai dati intesi come numeri e arrivare invece ad affiancare, per esempio, la mia tensione verso il femminismo intersezionale con le mie competenze di digital literacy, ma soprattutto le mie competenze in ambito più matematico e scientifico.
Speculare praticamente, abbiamo fatto un percorso
per speculare d'arrivo.
Il punto d'arrivo di contenzione.
Sì, cioè, sì.
Ho trovato ho ascoltato un webinar sul gender data gap, è una cosa interessante che ho trovato su lavorare con i dati, fare attivismo con i dati. Loro mettevano praticamente due strade, no? Possibili, cioè fare attivismo per i dati che mancano, magari per questo ne parliamo con Valentina, e fare attivismo con i dati, cioè con i dati io ti racconto che è successa questa situazione, ti dimostro che c'è un problema. C'è la terza via, che è quella di cui parlava Leila Beaj Mohammed, cioè quella della privacy, della consapevolezza dei cittadini in questo campo, di cosa succede a livello governativo. Quindi è una, secondo me c'è una terza freccia che esce dalla definizione di data activism, che è la consapevolezza sui dati, che non è la data literacy, ma è qualcosa ancora di più, no? Cioè di quello che sono i nostri diritti nei confronti dei dati, forse. E volevo ricollegarmi a questo appunto per chiederti, Leila, di parlare quindi del lavoro che fate come Privacy Network, dove tu, se non sbaglio, sei entrata da poco a lavorare.
Sì, sono circa... Oddio, adesso ho un problema. Con la lockdown non mi ricordo, ma
in che mese siamo?
Qualche mese, nello specifico, sì, 3-4 mesi credo.
E io ormai sono ancora maggio e non, per ora non lo cambio, perché sì, siamo già in un altro mese.
Però sì, ho iniziato a collaborare nell'ultimo anno con Privacy Network nel team di advocacy. E allora, fondamentalmente Privacy Network è, per chi non la conoscesse, è un'associazione no profit che si occupa di promuovere la privacy, la protezione dei dati e i diritti fondamentali delle persone, perché proprio come dicevo prima, per affrontare l'innovazione tecnologica di fatto che viviamo ormai e garantire al tempo stesso comunque una società libera, etica e democratica, bisogna tutelare quella che è la privacy e, dati, e quelli che sono i dati personali delle persone. In tanti credono che non sia possibile far combaciare le due cose, ma in realtà non è così, non è vero che per esempio il tracciamento Covid deve per forza violare la privacy o i dati personali del cittadino, per esempio. E infatti noi abbiamo fatto una campagna con Dati Bene Comuni nello scorso novembre proprio su queste tematiche. Ci occupiamo di tanti temi in realtà legati alla questione dati e privacy, quindi dalla data protection all'etica e ai diritti, cyber security, intelligenza artificiale, analisi delle politiche internazionali, in particolare quelle dell'Unione Europea. Facciamo parte di diversi network, in particolare quello di EDRI, che è la European Digital Rights, che monitora costantemente di fatto le politiche che vengono implementate nell'Unione Europea. Quindi c'è la campagna, per esempio, Reclaim Your Face, con la quale chiediamo di non utilizzare la tecnologia biometrica all'interno dell'Unione Europea, che tra l'altro si collega a una nuova campagna lanciata in questi giorni da Access Now, che è un'altra importante ONG che si occupa di diritti digitali, sullo stesso tema ma a livello mondiale, quindi bannare completamente l'utilizzo della tecnologia biometrica insieme ad Amnesty Tech,
Ci devi spiegare cos'è tecnologia biometrica.
Allora, la tecnologia
Facciamo
biometrica,
il buzz.
hai ragione, a differenza della classica videosorveglianza, fondamentalmente con la tecnologia biometrica si prendono dei punti specifici dal viso delle persone che sono unici e inimitabili, un po' come se fossero delle impronte digitali, ok? E vengono fondamentalmente stoccate e utilizzate per la sorveglianza, che può essere per il controllo dei confini. È una tecnologia che, ad esempio, l'Unione Europea utilizza tantissimo nel controllo dei migranti irregolari che arrivano nel Mediterraneo. Il problema è che l'utilizzo di queste tecnologie non garantisce la tutela intanto della privacy del cittadino. In secondo luogo, non è esente da bias. Ci sono stati diversi casi in Europa di applicazione di questa tecnologia in maniera estremamente fallace. Mi viene in mente Gangs Matrix del 2017 del Regno Unito, che era una campagna della polizia per controllare le gang nel Regno Unito, e dai risultati era emerso che il 70% delle persone intercettate da questo sistema di tecnologia erano persone nere, però a livello statistico meno del 20% delle persone appartenenti alle gang nel Regno Unito sono persone nere. E perché erano così carichi di pregiudizi? Perché fondamentalmente sono delle tecnologie costituite con i database degli assistenti sociali, delle forze dell'ordine, eccetera, quindi targettizzate uno specifico gruppo di persone che esclude inevitabilmente un altro, perché già la classe sociale, per esempio, se sei una persona ricca è molto più probabile che tu non faccia parte di un database degli assistenti sociali, per esempio. Oppure un altro esempio fu nei Paesi Bassi, dove si utilizzò la tecnologia biometrica per tracciare le persone di etnia Rom in questo progetto di contrasto ai borseggiatori. E qui credo sia abbastanza evidente la discriminazione etnica sulla base della costruzione di questa tecnologia. Oppure, come evidenziato anche dal documentario Coded Bias, in alcuni casi la tecnologia biometrica è fallace nei confronti delle donne, quindi ha dei bias di genere, ma anche dei bias razziali, al punto tale che ci sono studenti che si sparavano una luce in faccia perché se risultavano troppo neri venivano segnalati come persone che stavano copiando, per esempio adesso con il proctoring utilizzato nelle università. Quindi la tecnologia biometrica, oltre a non garantire la tutela della privacy dei cittadini, non garantisce neanche l'efficacia. Tra le altre cose, noi facemmo a febbraio un'istruttoria al garante della privacy contro ClearView, che è uno di questi strumenti, questi software, e il garante ci ha dato ragione lo scorso aprile, dicendo che non si può utilizzare la tecnologia biometrica in Italia, perché fondamentalmente, se non ricordo male, volevano implementarlo tramite dei progetti del Ministero dell'Interno, proprio l'utilizzo di questo riconoscimento biometrico al fine della sicurezza. Noi crediamo che sia possibile trovare delle politiche di sicurezza senza la violazione della privacy e dei dati personali dei cittadini. Quindi, tra le tante cose che facciamo, c'è questa: contrastiamo tutte le campagne di censura online, come in questi giorni abbiamo firmato delle lettere sul divieto della Nigeria dell'utilizzo del Twitter ban, ma anche della sistematica censura da parte di Facebook e Twitter e Instagram per tutto ciò che riguarda le manifestazioni in Palestina in queste settimane. Quindi in realtà ci occupiamo in maniera abbastanza trasversale di tante tematiche legate all'utilizzo dei dati personali, la privacy e la tecnologia.
Grazie. È arrivata una domanda che ti farei subito, così continuiamo col discorso. Francesco che dice: non sarebbe meglio lavorare per migliorare l'utilizzo della tecnologia biometrica invece di bannarlo?
No, io non credo, perché è troppo invasiva. Nel senso che diventiamo veramente in Matrix / 1984 di Orwell. L'utilizzo della tecnologia biometrica è già utilizzata, per esempio, negli aeroporti, se pensate allo scan del passaporto, per esempio, o in alcuni momenti specifici, come per entrare nella torre di controllo, soltanto con il controllo biometrico, soltanto gli addetti ai lavori possono entrare. L'idea di poter implementare una sorveglianza di massa, cioè utilizzare nelle telecamere dei controlli che abbiamo in giro per le città la tecnologia biometrica, vuol dire essere schedati senza nessun motivo. Ad oggi, se una persona non ha commesso reato, non è mai schedata nei database della polizia, per esempio. Quindi le nostre impronte digitali sono schedate soltanto se abbiamo commesso dei reati. Quindi perché dovremmo essere schedati a prescindere? Non lo so, io sono personalmente non sono contro l'utilizzo di queste tecnologie invasive che violano la privacy e i dati personali sensibili delle persone. Qua si parla proprio di persone, neanche cittadini.
Ti ringrazio per l'intervento, scusa per la mia faccia super assorta, però mi hai un po' illuminata. Io ho, su questo tema della privacy, ho iniziato a occuparmene da pochissimo, perché l'ho sempre visto come super lontano da me, dai miei interessi. Però anche dopo aver conosciuto meglio Privacy Network e appunto legandolo al problema dei bias, dei dati, della tecnologia, ho iniziato ad approfondire sempre un po' guardandolo da distante. Cioè, è un tipo di attivismo dei dati che ho sempre guardato un po' così, no? Cioè, non con sospetto, però sì, questi che vogliono la privacy. Però dal discorso che fai tu emerge, secondo me, forte e chiaro che questo mio tipo di atteggiamento è molto privilegiato. Cioè, se non ti occupi, cioè non occuparsi di questo tema, vederlo come una cosa lontana, non mi tocca, perché effettivamente tutti gli esempi che hai citato potrebbero non toccarmi in questo momento, tra l'altro. Ma se fossi un altro tipo di persona, se vivessi in un altro luogo, se avessi un altro colore della pelle, ne sarei totalmente coinvolta e quindi non potrei più permettermi di dire che sta roba, vabbè, se ne occuperanno altri. Quindi ci addentriamo, se lo scopo nostro oggi è capire meglio che cos'è il data activism, dobbiamo usare la parola privilegio, a un certo punto dovevamo tirarla fuori.
Pensi tu che non ti guardi, Donata, perché in realtà quello che facciamo con Period è proprio questo, in realtà ti riguarda, perché in quanto donna in realtà tu hai dei problemi molto simili a quello degli afroamericani.
Sì, è vero, no, l'hai citato, come l'ha citati Leila. Posso lasciarvi condurre il salotto da sole, così posso dare la parola a Valentina Mazzarin, che appunto è tra le fondatrici anche di Period Think Tank e del capitolo italiano di Open Education, e con Piero Tintang voi parlate appunto della, dei dati di genere, sì, so che mi riguardano, convincimi che mi riguardano.
Certo, certo che ti riguarda. Rispetto ai sistemi biometrici, in realtà io ho, se posso avere un'opinione un po' diversa rispetto a quella di Leila, in realtà ci sono, sono molto affascinata da come si sta sviluppando questa tecnologia, perché dal punto di vista della ricerca è assolutamente uno dei delle innovazioni che più ci fanno capire le capacità di apprendimento dei sistemi di intelligenza artificiale. Considerate che quando io insegno psicologia cognitiva o neuroscienze cognitive, in realtà mi occupo anche di tutti i deficit nel riconoscimento facciale che le persone hanno. Il riconoscimento facciale è uno delle abilità complesse, in realtà, che il nostro cervello riesce quasi sempre a performare, tranne nei casi in cui si sia affetti da forme di prosopagnosia, cioè l'impossibilità di riconoscere un volto anche di un familiare, o la difficoltà, per esempio in altre forme di prosopagnosia, di riconoscere il volto a cui fa riferimento una caricatura, non perché sia mai riuscita la caricatura, ma perché gli elementi salienti selezionati da chi ha fatto il disegno non sono gli stessi che vengono considerati salienti da alcune dal cervello di alcune persone per identificare, associare un'identità ad una persona. L'associazione dell'identità rispetto a delle misure che vengono prese rispetto al volto è una capacità dell'intelligenza artificiale avanzatissima, perché lo è altrettanto nel cervello umano. Quindi mi affascina, e impedire di continuare a fare ricerca su questo è qualcosa che, come scienziata e ricercatrice, non mi sentirei mai di stoppare. Però mi rendo conto che ci sono dei limiti a quello che si può fare utilizzando questo tipo di tecnologia, e mi turba come attivista che mentre si possa usare questo tipo di tecnologia avanzatissima per riconoscere delle persone e negare loro alcuni diritti, oltre che per sorvegliarle, non si possa operare dal basso altrettanto affinché, per esempio, i poliziotti abbiano i numeri identificativi sulle loro divise. Quindi, per esempio, come cittadina, non stiamo parlando di altissima e avanzatissima tecnologia, ma di un elemento che tuteli i miei diritti, per esempio il diritto a manifestare. Quindi vorrei più bilanciamento, ecco, tra come la tecnologia avanzatissima può essere utilizzata contro di me, e lì vorrei delle limitazioni, e invece tecnologie meno avanzate potrebbero aiutarmi a essere tutelata, più tutelata come persona, come cittadina. Rispetto a questo è la mia anima attivista, poco data, ma molto attivista, che viene fuori. Questa simmetria è anche uno dei motivi che mi hanno portata a affrontare il tema e cercare, assieme a tantissime persone che lavorano negli ambiti più disparati, a fondare il capitolo italiano di Open Education, perché le asimmetrie nel sistema dell'educazione riguardano soprattutto i materiali con i quali i bambini, i ragazzi, ma anche gli adulti possono svolgere le attività di didattica o di auto o di apprendimento all'interno dei contesti formativi ed educativi formali e informali. Open Education fa questo, cerca di promuovere l'utilizzo di risorse aperte e di rendere disponibili per l'uso a scopo educativo e formativo risorse di qualità che non necessariamente devono essere protette dal diritto di copyright, quindi cercando di trovare delle situazioni in cui il copyleft è in qualche modo una di quelle modalità per cui si amplia la possibilità di accesso a tutti. In Italia il discorso dell'open education fatica a penetrare, soprattutto a livello legislativo, e ce ne siamo resi conto con il tema degli open data, ma in generale tutto il tema dell'open educational resources si scontrano contro dinamiche di potere, di controllo della produzione del materiale culturale, educativo, formativo che non sono facili da scardinare. Quindi il mio impegno è andato in questo per cercare di risolvere una di queste, chiamiamole asimmetrie, chiamiamole disuguaglianze, però insomma quello che per me rappresenta un problema. Period invece, che è l'altra attività che di recente ho contribuito a fondare, opera in un campo leggermente diverso, nel senso che si occupa fondamentalmente intanto di far capire alle donne che sono la maggioranza della popolazione, ma molto spesso vengono trattate come se fossero una minoranza. E nonostante questo, non sono soltanto vittime di tutta una serie di abusi evidenti da parte di altri soggetti, altre persone, ma sono spesso vittime anche di abusi che vengono compiuti o di limitazione nel loro esercizio dei diritti che vengono compiuti attraverso la tecnologia, perché la tecnologia non le riconosce in quanto donne, o meglio, le riconosce in quanto donne praticamente solo in alcuni contesti in cui l'essere donna ti targetizza, ti profila come una possibile acquirente di determinati servizi o di determinate prestazioni, non come recipiente di invece o come possibilità di agire nei diritti specifici legati al tuo essere donna. Ecco, Period fa anche questo, Period fa moltissime cose, ma prima di tutto è nato ed è si è fatto conoscere per questa campagna Dati per Contare, che si ispira al fatto che per esempio ci sono state anche nella cinematografia tutta una serie di narrazioni che raccontano come alla base, dietro le grandi scoperte o i grandi viaggi spaziali, nel caso di Hidden Figures, il film che racconta le donne che hanno calcolato le traiettorie per mandare le navicelle nello spazio, ecco, dietro la tecnologia ci sia una capacità di calcolo, una capacità umana che però operata principalmente da donne, che però il cui contributo delle donne non viene riconosciuto, ma non vengono riconosciute non solo il contributo, ma anche le donne stesse, e non vengono riconosciute molto spesso dalla tecnologia. Ecco, Period fa molto, ma è partito ed è nata questa associazione proponendo questa campagna Dati per Contare, per cercare di chiedere alle pubbliche amministrazioni di darci dati disaggregati per genere, che non significa che i generi siano solo due, ma sono almeno due, per quanto riguarda tutti i dati demografici, tutti i dati che contengono questa dimensione al loro interno e devono essere resi disponibili per un'analisi di genere e soprattutto un'analisi di impatto sulle disuguaglianze di genere delle politiche che verranno messe in atto nell'uso, grazie al Recovery Fund e altri finanziamenti specifici che vorrebbero ridurre il gender gap.
Bellissimo, bel progetto.
Tra l'altro, parlando di gender gap e dell'esempio che facevi appunto di donne non incluse come donne, ma vabbè, è uscito, conosciamo tutto il libro Invisibili di Caroline Criado Perez, ma mi veniva in mente l'esempio, quello dei trial dove le donne sono incluse, tipo c'è il 90% di donne sui trial di prodotti dentistici per migliorare, sbiancare i denti, quindi lì 90% sono le donne. Quando questo è raccontato nel libro Per soli uomini, il maschilismo dei dati di Guido Romeo e Emanuela Griglier, perché la scusa che davano chi fa i trial medici è le donne non hanno tempo di partecipare ai nostri test ed è per quello che non le coinvolgiamo, però per appunto come dici tu, quando sono acquirenti di un prodotto sì, le includiamo perché effettivamente ci interessa venderglielo in qualche modo, non fornirgli un servizio o garantire loro un diritto. Arrivano ci sono vari fan di Leila e Valentina, c'è la Clark, anche lei, ce ne sono diversi. Se avete domande, anche o se non siete d'accordo come prima, alimentiamo pure il dibattito sulle varie tematiche. Credo che, per esempio, nel mondo privacy, cioè ci sia questo, tu dicevi in Italia hai fatto fatica con il movimento Open Education, Valentina, ma anche penso per il mondo privacy e il lavoro di Privacy Network, cioè sia veramente complicato coinvolgere le persone in quello che fate su larga scala piuttosto che su altri temi, perché non sono solo io l'unica a vederlo come una cosa lontana.
Sì, a parte che c'è un'idea di privacy un po' riduttiva, secondo me, cioè in tanti lo vedono come il diritto alla privacy legato proprio all'ambito giuridico di per sé, però in realtà, paradossalmente, anche lo screenshot di una nostra conversazione privata che io diffondo è una violazione della privacy. Quindi ci sono tantissime azioni che le persone inconsapevolmente fanno nel quotidiano che violano diritti degli altri o i propri. Si ricollega a tantissime cose, c'è tutta la campagna che era stata fatta, per esempio, per la diffusione di materiale intimo non consensuale, il cyberbullismo, cioè la privacy e i dati personali sono legati a tantissime attività, il problema è riuscire a far comprendere che sono legate queste cose. Sembrano proprio distaccate, sì, come se non contassero. Su alcuni temi magari è un po' più semplice, quando si parla per esempio già sul più che il gender gap, il gender bias è più intuitivo, o quando si parla di violazione della corrispondenza è più intuitivo e le persone magari sono più approcciate a ascoltarti e a comprendere questa cosa, lo sono di meno quando si parla proprio di dati personali, cioè ciò che riguarda dati personali, cookies, i personali sensibili, hai chiedato la carta d'identità, tutta quella parte lì è vista proprio come un mondo a sé ed è difficile includere le persone, cioè, è molto più difficile attirare l'attenzione su quello, cioè è più semplice per un'azienda perché sa che se non è conforme alle norme deve pagare una multa, ma non perché gli interessi veramente capire quella determinata cosa.
Privacy litter, sì. Pensiamoci per l'autunno. Privacy, cioè, come capire che effettivamente ti riguarda, no? Dobbiamo ragionare, partivo con idee sul tema.
Sì. Sono più sensibili magari a queste tematiche all'estero, e non soltanto nei paesi con regimi dittatoriali, ma anche già in Germania o in Francia c'è una sensibilità maggiore, anche perché hanno dei governi con delle, tipo la Francia con l'ultima legge sulla sicurezza globale, di fatto fa una grossa limitazione alla privacy dei cittadini da una parte e anche alla libertà di espressione dall'altra, ma anche sul nuovo regolamento europeo, che è il primissimo regolamento sull'intelligenza artificiale, che ha bisogno comunque di qualche miglioria, perché sono alcune cose, mancano dei passaggi, secondo me, di trasparenza chiari, per esempio. È un primo passo, su questo siamo pionieri, perché a livello mondiale non c'era nessun regolamento che regolamentasse l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, però si può fare comunque chiaramente di meglio. È difficile rendere le persone partecipi, a meno che non sei una persona che è stata targettizzata in quella determinata maniera. Per esempio, io sono stata censurata, quindi magari mi approccio più facilmente a una campagna contro la censura. Le persone della comunità LGBTQIA+, in alcuni paesi, vengono tracciati, rintracciati, arrestati tramite il tracciamento dei loro dati personali e l'utilizzo dei social. In quei paesi è più semplice che le persone siano sensibili all'utilizzo della censura. Io l'ho visto, ho origini tunisine e l'ho visto durante la primavera araba di 10 anni fa, l'inizio della censura sistematica dei social ha fatto sì che ci si trovassero delle vie traverse per portare avanti le manifestazioni. In una situazione, in un contesto di democrazia, è molto più complicato far sentire i campanelli d'allarme. Sì. Questa è una cosa che io ho notato molto.
Sulla Germania, nel senso che quando lavoravo per una piattaforma di petizioni che aveva diverse sedi, no, nei vari paesi europei, ogni tanto facevamo delle campagne comuni e in Germania proponevano molte petizioni per la regolamentazione dei dati. No, ma guardate ragazzi, non funzionano, fatela voi, perché se noi la mandiamo qua nessuno ci caga. Cioè per loro era veramente la base, cioè ci guardavano come per dire oddio, ma sono i diritti di base della tua vita, come fa a non interessarvi?
E c'è proprio una cultura diversa rispetto all'utilizzo, sì, del dato. ma proprio una cultura
di garantire la piattaforma, ma anche il governo, no? Cioè non solo le piattaforme commerciali, però anche ogni volta che il governo utilizza una tecnologia, fa un accordo a renderlo pubblico, trasparente, che è un po' effettivamente la richiesta di trasparenza deve passare anche da, cioè la democrazia non si esercita solo appunto una volta ogni 5 anni, ma anche con questi diritti.
Sì, infatti, sì, sì. Io voi siete giovani, però siete più giovani di me, adesso faccio l'anziana. Però in realtà in Italia un grandissimo sforzo, e sarebbe stato ancora peggio se non ci fosse stato Rodotà, che ha fatto questo sforzo di raccontare la tutela dei diritti individuali con una legge assolutamente visionaria, che provava a tutelare le persone, il diritto alle persone di mantenere, di poter dire, di approvare un uso, gli usi dell'identità delle persone. Ecco, l'ha fatto, ha provato a verticalizzare anche nel dibattito politico questa sua capacità anche di prevedere cosa sarebbe accaduto in futuro ai nostri diritti individuali nel mondo digitale, e non è stato sufficientemente sostenuto. Ed è un grandissimo rammarico. Lo ha fatto Rodotà e ha parlato a molti, ma troppo pochi per organizzare quella base di sostegno che al vertice, e quel sostegno che al vertice è sempre assolutamente mancato. L'altra persona invece che ispira e che io insegno nelle scuole, invece, per quanto riguarda l'altro fronte, non solo quello della trasparenza che è importantissimo, ma quello dello scambio di risorse, è Aaron Swartz. Io quando vado nelle classi racconto a tutti chi è stato Aaron Swartz, e racconto anche le donne, che è l'altro aspetto del mio lavoro, che hanno contribuito a rendere possibile un dibattito come questo durante una pandemia tra 3 persone che sono in 3 città diverse, anzi 2 città diverse, perché credo che siate tutte e 2 a Milano voi, e Marco, vedi, benissimo. Quindi tra 3 città diverse, e parlando di questi argomenti, occupandoci e facendoci conoscere, e soprattutto portando all'attenzione tutti questi temi in una discussione di 45 minuti. Quindi ci sono secondo me tanti aspetti, non voglio essere positiva a tutti i costi, però raccontare anche questo paese come un paese che non guarda avanti, secondo me è anche non valorizzare quello che invece tante persone hanno provato a fare, scordarcelo un po' troppo velocemente, e stare un po' al gioco anche di chi vuole che queste persone vengano rapidamente dimenticate, chi ha zittito queste persone. Allora io dalla parte delle persone che normalmente vengono zittite non ci sto a essere collusa con questo sistema che dimentica o non mi riconosce, o meglio, mi riconosce solo quando fa comodo a lui, non riconosce i miei diritti invece individuali, dentro e fuori dalla rete. È questo fondamentalmente quello che muove l'attivismo per me, ed anche il data activism. Grazie per tutti questi stimoli invece, perché mi piace anche farla piano ogni tanto.
No, figurati. Tra l'altro ho avuto occasione di incontrarlo, sentirlo parlare Rodotà anche all'assemblea del Teatro Valle Occupato qui a Roma, quindi è stata una fortuna averlo incrociato anche dal vivo. A proposito però, cioè, stiamo parlando appunto di situazioni anche frustranti, e c'è una domanda di Paola Masuzzo che coglie in pieno il fatto che comunque sì, abbiamo i nostri lavori, ma cioè l'attivismo influisce molto anche appunto sulla salute mentale. Lei chiede: come salvaguardate la vostra salute mentale stando così immerse in situazioni di ingiustizie e frustrazioni?
Bella domanda. Sto ancora cercando di capire come farlo. Ogni tanto sto nel parco col libro, spengo. Perché poi, ripeto, occupandomi di 150.000 tematiche diverse, questo mese è stato molto difficile, soprattutto occuparmi della mia salute mentale con quello che vedevo. Però secondo me bisogna tutelarsi in qualche modo, ognuno penso trovi le sue tattiche. La mia appunto è staccare proprio tutti i device, cioè non voglio ricevere telefonate, non voglio ricevere messaggi, non voglio leggere nulla che non sia cartaceo e quindi nessuna notizia nuova che mi triggeri, perché sennò è difficile, però dal mio punto di vista, o meglio per me, è anche fonte di benzina, nel senso che più vedo cose che non vanno e più dico no, non si può mollare di un, cioè non devi mollare neanche di un morso. E a me fa questo effetto ultimamente, poi magari tra qualche mese dico no, devo staccare 5 minuti perché sennò impazzisco. Mm-hmm. Però a me personalmente stimola molto. Chiaramente non si può seguire tutto e non bisogna fare le cose in maniera performativa, perché fare le cose in maniera performativa secondo me è molto più frustrante, stancante e mi manderebbe ancora di più in burnout. Quindi mi focalizzo quelle 2-3 cose che devo seguire in quel momento e quando proprio sono stanca stacco e mi metto a leggere un romanzo che tratti di tutt'altro proprio per staccare un attimo,
uscire.
Sì, però è una cosa secondo me di cui bisognerebbe parlare di più, secondo me, della salute mentale di chi fa attivismo, della salute mentale in generale, che già se ne parla poco, e di chi fa attivismo ancora di più.
Penso anche chi ha guardato, io mi chiedevo, mi sono occupata per la campagna sugli open data, dati bene comune, sui dati della pandemia, e però mi capitava di mettermi a guardare i dati bene una volta al mese, fare magari gli spiegoni su Instagram o sulla nostra newsletter. I giornalisti, perché anche chi fa giornalismo fatto bene su questi temi, i giornalisti e le giornaliste che hanno passato giorni e giorni a guardare quei numeri, perché a volte non è solo l'intervista con le persone, ma anche semplicemente quei numeri, un carico comunque di impegnativo di gestione, si trattava comunque sempre di persone, no? dietro quei dati, per cui anche quella parte lì è, come dici tu Leila, è messa un po' da parte, però è da considerare.
Io speravo di non subire il burnout delle situazioni in giustizia, non facendo un percorso clinico come psicologa. Peggio, invece che avere anche un ritorno economico da tutto questo carico emotivo, lo faccio anche come volontariato, quindi peggio.
Benissimo.
Però ottimo, mi ricordo, il libro, le storie. Quindi la narrativa, la fiction, la fantascienza, ve l'ho citata nella biografia perché se ne parla anche di questo troppo poco, dell'immaginare il futuro, di immaginare un futuro non solo distopico, ma anche con un po' di speranza. Moltissimo quando vado nelle scuole, mi aiuta tantissimo andare nelle scuole e parlare di questi temi con i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze delle elementari e delle medie, e poi mi aiuta tantissimo appunto disconnettermi e arrampicare, che così devo essere concentrata a cercare di farmi meno male possibile, immersa nella natura dove il cellulare non prende tendenzialmente. Questo aiuta tantissimo, quindi l'outdoor e lo sport vagamente estremo aiutano a compensare. Volevo dire una cosa, sono trovata a gestire, e penso sia una cosa che tanti docenti universitari, professori, quando chiedono un elaborato personale, si trovano a gestire invece situazioni in cui ti rendi conto che il tuo ruolo di attivista, di evidente attivista e anche di persona che ha un ruolo nell'educazione delle persone, ti porterebbero a cercare di aiutare direttamente la persona che si è affidata e ha confidato a te qualcosa che ha a che vedere con il tuo ruolo da attivista. A me è capitato con le rivolte in realtà a Teheran e delle tesi di laurea, che non ho potuto discutere nella loro qualità, perché c'era il timore di mettere in pericolo le studentesse che avevano scritto queste tesi, facendo anche raccontando quello che accadeva nei social network ufficialmente chiusi e non accessibili dall'Iran. Devo dire che il mondo della scuola, il mondo dell'università pagano moltissimo lo scotto di non rendersi conto, di non fare quel risk assessment nei confronti anche delle persone che si espongono, che fanno attivismo, che riflettono anche e riportano nella loro attività scolastica quello, la loro idea, il loro anche approccio critico alla realtà. Ecco, le scuole, ma soprattutto le università, non si sono dotate di strumenti per tutelare questi studenti, queste studentesse e queste persone. E noi l'abbiamo visto con Giulio Regeni quando c'è stata la sua ricerca e la mancanza di copertura all'università. Però io vi sto facendo questo discorso molto seriamente, ne approfitto della domanda di Paola, perché quello è stato il mio più grande cruccio dal punto di vista emotivo. Quello e scoprire, per esempio, che l'università per cui lavoravo a un certo punto ha cambiato l'oggetto della mia ricerca, perché l'assicurazione che copriva il mio progetto di ricerca non prevedeva che io venissi coperta nel caso in cui fossi andata a fare dell'osservazione partecipante durante delle manifestazioni, quindi impedendo anche la libertà di ricerca. E questo devo dire che è uno dei temi di cui si parla poco quando si parla di attivismo
poco.
In generale, di data activism, e quindi la possibilità di essere tracciata, ascoltata, seguita mentre stai facendo attività di ricerca per un elaborato scolastico o un elaborato universitario. Ecco, questo mette a repentaglio la vita di tante persone e blocca tutta una possibilità di ricerca, sviluppo, conoscenza e anche scrittura attiva della nostra storia e delle politiche future, che mi sembra un ostacolo col quale dovremo prima o poi confrontarci e sul quale dovremo trovare delle soluzioni per superarlo. Perché l'attivismo dei dati è assolutamente necessario, indispensabile nel sistema scolastico, ma soprattutto nel sistema universitario oggi, ora. E gli studenti già lo praticano senza, e molti docenti già lo praticano senza essere assolutamente tutelati.
Fondamentale, no, questo.
Ho gettato un velo di tristezza.
Fuoco. No, poi diciamo che mi sa che con Paola Masuzzo, che ha fatto la domanda prima, sfondi un po' una porta aperta nel mondo accademico, perché lei si occupa di questo, di open science, quindi ti sei prenotata un'altra diretta praticamente sul tema.
Ah, ma Paola e io ci sentiamo ogni tanto.
Ecco, no, ma facciamolo pubblicamente la nostra discussione. Io concludo con un'ultima domanda, perché ci tenevo ad avere un vostro suggerimento di un libro, un film che bisogna leggere o bisogna guardare a tema appunto dati o bias o cultura dei dati. Vai, ti tirate fuori dal cassetto.
La matematica politica, bellissima.
Chiara Valerio, sì.
Ecco, io lo sto regalando alle scuole, alle biblioteche delle scuole, perché ho scoperto che ci sono ancora, alle biblioteche delle scuole in cui vado a fare le mie lezioni. Una studentessa l'altro giorno mi ha detto: ma io non leggo i libri. E io sono uscita dalla mia dimensione molto materna, anche se vuoi. Questa studentessa l'ho fulminata, l'ho bruciata proprio sul momento, e ho detto: è ora che tu inizi.
Com'è? Così, eh? Allora, lo ripeto, perché non so se l'ho visto, che poi va anche in audio l'intervista. Chiara Valerio, La matematica e politica, e Einaudi, editore. È piccolino, quindi anche chi non legge i libri può leggerlo.
Allora, io invece ne consiglierei due.
Vai.
Uno non è tanto piccolo, però secondo me è molto importante, è Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff. E invece che è una pietra miliare, fondamentalmente, okay, la base per chi si occupa di quello che di cui mi occupo io, quindi tutta la parte della sorveglianza capitalistica dello Stato, eccetera. E il secondo, che è un libro che in realtà è uscito qualche mese fa, che al momento è soltanto in inglese, quindi se qualcuno legge in inglese ed è interessato al tema, si chiama Silicon Values, The Future of Free Speech Under Surveillance Capitalism, di Gillian York, che parla proprio della cosiddetta guerra dei dati sui nostri diritti, l'utilizzo del ruolo di Google, di Facebook nelle primavere arabe, non solo, eccetera. Quindi ne consiglio questi due.
Ce li segniamo. Perfetto. Appena comprato, c'è chi sta facendo acquisti live. Benissimo.
Non allora... mi raccomando, book dealer, so. Scusate.
Ma anche quelli in inglese.
O in libreria.
In inglese, o in libreria, le ordiniamo, sì. Bene, grazie mille per la chiacchierata, l'abbiamo fatto durare 60 minuti perfetti, anche con le domande dal pubblico, abbiamo unito tutto. Grazie veramente della partecipazione, grazie a chi ci ha ascoltato, la ritrovate in video sul nostro canale YouTube, su Facebook e anche in formato audio. Grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie a voi.